Allora, buongiorno e benvenuti a tutti, soprattutto abbiamo, sì, è vero, un gran caldo stamattina, vero? Ma noi vogliamo stare all'ombra del Signore, perché stare all'ombra del Signore vuol dire stare sotto la sua protezione e anche stare sotto colui che ci vuole in un modo particolare, non soltanto bene, di più. Come abbiamo letto stamattina, anche del buon pastore, è lui la vera guida. Ancora stamattina sarà lui che ci guiderà anche attraverso quello che diremo. Diremo alcune cose importanti che riguardavano già la prima Chiesa, la Chiesa nascente. Voglio stamattina parlare un po' di storia. Chi è che si ricorda un po' un certo personaggio della storia chiamato Giovanni Senza Terra? Non vi ricorda niente?
Inghilterra,
1100 siamo. Esatto. Fu il primo a istituire una Magna Carta. Magna vuol dire grande, perché non confondere qualcosa di poco conto, grande vuol dire di grande importanza, era una delle regole, se così, erano le prime regole che venivano stipulate per quello che concerneva tutto il discorso della terra, no? Ma non è che era poi alla fine una concessione, ma era stato più che altro qualcosa che gli era stato molto richiesto con una certa forza, diciamo. Per cui si parlò di prime regole, e anche stamattina parleremo di prime regole, se così possiamo dire. E leggiamo innanzitutto il brano che si trova nel capitolo 15 di Atti, dal versetto 13 fino al versetto 29. Allora, Libro di Atti, dal capitolo 15, versetto 13. Capitolo 15, versetto 13, fino al 29. Quando ebbe finito di parlare Giacomo, prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi fra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Un popolo particolare, insomma, voleva dire. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e le rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa queste cose, e lui a lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Perché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda, detto Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera: i fratelli, apostoli, anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dal paganesimo. Salute. abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque invitato, Giuda e Sila anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose, infatti, è parso bene allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalla carne sacrificata agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalla fornicazione, da queste cose se fate bene a guardarvi, state sani. Questo è il contenuto di questa mattina. Allora, che cosa volevo dire? Questa Magna Carta, questo è un esempio che ho voluto un po' fare accostare a quello che è successo nella vita politica dopo tanti anni, ma questo è un po' quello che è successo anche nella Chiesa nel primo secolo. Che cosa era successo? Vediamo un attimo a che punto siamo. Siamo, come abbiamo detto, nel vivo della conferenza che si svolse a Gerusalemme. E che cosa era successo? Era successo che alcuni della Chiesa di Gerusalemme, cioè erano dei cristiani giudei, sono andati ad Antiochia, una chiesa formata pressoché quasi totale da pagani, cioè non ebrei, ma che erano dei pagani che si sono convertiti, cioè meglio ancora erano dei gentili che si erano convertiti al cristianesimo. E queste persone, andando lì, hanno cominciato a insegnare qualcosa che ha cominciato a creare dei problemi in questa chiesa. E qual era il contenuto di questi insegnamenti? Essi dicevano: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E allora che è successo? Che sia gli apostoli che gli anziani della chiesa da parte di Antiochia, che voglio ricordare che la chiesa di Antiochia era diventata una chiesa molto importante, che era fuori il territorio di Israele, era molto importante perché c'erano molti convertiti, mentre c'era l'altra chiesa, la chiesa che così possiamo dire un po' la chiesa madre, che era quella di Gerusalemme, dove c'erano invece anche lì non solo tanti convertiti, ma c'erano anche gli apostoli. C'erano apostoli anziani che stavano in questa chiesa e che da questa chiesa, da Gerusalemme, erano partiti dei missionari per fondare questa chiesa, cioè la chiesa di Antiochia. E che cosa è successo? Che a un certo punto queste persone, tutti gli apostoli, si sono incontrati perché c'era bisogno di far chiarezza. Qual era la cosa giusta da fare? Qual era la direttiva da seguire? Per cui c'erano chi tirava da una parte e chi tirava dall'altra. E allora ci sono state delle persone che hanno dato delle testimonianze, cioè hanno dato le loro tesi, cioè chi pretendeva far valere una teoria e chi voleva farne valere un'altra. Allora, qui noi abbiamo nel brano, già altre volte sono stati letti, quello che ha detto Pietro, cioè Pietro aveva raccontato la sua esperienza, la sua testimonianza, e una di queste era la conversione di Cornelio, una famiglia pagana, e raccontò come lo Spirito Santo era stato dato a questa famiglia come a tutti i credenti ebrei. Anzi, lui dice che in quella circostanza ci furono dei segni come quando era disceso per la prima volta lo Spirito Santo a Pentecoste. Vi ricordate? Che cosa era successo a Pentecoste? No, innanzitutto c'era un altro segno. Si sentì un rumore come di vento. E poi si videro dei segni visibili come delle lingue di fuoco. Non si poteva dire che erano delle lingue di fuoco, però erano come delle lingue, cioè qualcosa che somigliava. Ok? E questo era un racconto portato da Pietro, da un apostolo. Poi viene la volta di Paolo e Barnaba. Anche loro, approfittando che a un certo momento dopo questo racconto nell'assemblea si fece silenzio, loro raccontarono ancora la loro esperienza. E soprattutto furono ancora più esaurienti nel comunicare come Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili, quello che avevano fatto, come loro avevano testimoniato, come loro avevano fatto dei miracoli. Ma loro avevano fatto dei miracoli non perché loro erano stati bravi, ma perché il Signore aveva operato per mezzo di loro. E Paolo ha sempre detto questo. Dice, non sono io che ho fatto questo, ma è il Signore. E questo che cosa faceva? Faceva in modo che c'era l'approvazione di Dio, che era giusto che queste cose avvenivano, che anche questi uomini, queste donne, che erano gentili, cioè nel senso che non erano ebrei, ricevessero lo Spirito Santo. Ora, in questo frangente che abbiamo letto stamattina, viene descritto l'intervento di Giacomo. Bisogna fare anche una piccola introduzione per dire chi era Giacomo. Sappiamo Paolo, sappiamo Barnaba, sappiamo Pietro, ma chi era Giacomo? Giacomo era il fratello di Gesù. Egli, cioè Giacomo, divenne responsabile della chiesa di Gerusalemme e fu anche l'autore del famoso libro di Giacomo. E questo come lo sappiamo? La testimonianza di Paolo stesso. Infatti in Galati 1,18 noi leggiamo, dice poi, dopo 3 anni, perché Paolo dopo la sua conversione per 3 anni stette in disparte, si dice che lui stette in Arabia, e lui ricevette l'insegnamento proprio diretto dal Signore. Gesù lo istruì proprio direttamente. Dice, dopo 3 anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa, cioè Pietro, e stetti da lui 15 giorni. E non vidi nessun altro apostolo, ma solo Giacomo, il fratello del Signore. Questa è una testimonianza che Giacomo era il fratello del Signore. È possibile che quando Giacomo si alzò per parlare, c'erano sicuramente quella fazione che era favorevole a introdurre, diciamo, chi voleva diventare cristiano a passare attraverso quelle pratiche giudaiche, quello che era tutto l'apparato giudaico, e quelli no. Allora, quando lui cominciò a parlare, queste persone, dice, adesso parla Giacomo, dirà veramente le cose giuste, perché lui era un integralista, cioè era una persona che, come se la possiamo dire, un piccolo conservatore, no? Dice, non accetta queste teorie nuove, visto che poi chiama Pietro non col suo nome greco, ma col suo nome ebraico, cioè Simone. Dice, dopo che Simone ha parlato, adesso l'illustro dice queste cose. Ma Giacomo, e dobbiamo anche ricordarci un'altra cosa, che Giacomo è uno, non soltanto uno dei fratelli di Gesù, è un apostolo considerato, ma come scritto in Prima Corinzi 15,7,
si era apparso Gesù stesso. Sappiamo che Gesù è apparso ai 12, a 500 persone e dice anche a Giacomo. Leggiamo nel primo Corinzi 15, anche Giacomo fu testimone di aver visto Gesù risorto. E difatti, proprio in vista di queste cose, Giacomo non era affatto disposto a mettere in dubbio il valore assoluto e finale della morte del Messia per la salvezza di ogni credente. Perché qui la funzione finale proprio è che Gesù è morto per la salvezza di ogni credente, non per alcuni credenti. Quindi egli cominciò il suo discorso richiamando l'attenzione di tutti sulla validità dei fatti ricordati proprio da Pietro nel versetto 14. Inoltre Giacomo che cosa fa? Cita i profeti, anzi, per eccellenza cita il profeta Amos. E in questo brano che lui cita parla del Signore e dice delle cose molto importanti e anche molto pesanti, se così possiamo dire. E tramite il profeta che fa? Ammonisce severamente gli ebrei. Perché? Perché loro non avevano avuto un comportamento lineare, un comportamento come il Signore aveva loro prescritto. E lui, il Signore, gli sta prefigurando una punizione nei loro confronti, perché loro perseveravano nella loro ostinazione a vivere secondo i loro desideri e non secondo il consiglio di Dio. Facevano prevalere più quello che era il loro piacere della carne invece del consiglio di Dio. Ma il Signore, ancora per bocca del profeta, informa che non saranno completamente distrutti, anche se erano ribelli, anche se erano delle persone da punire, se dice il profeta. Egli dice queste parole, dice: quel giorno il Signore, cioè, rialzerà la capanna o tenda di Davide, cioè vuol dire il popolo di Israele, che è caduta, che si è lasciata prevaricare da quelle che erano tutte le cose contrarie alla volontà di Dio, e ne riparerà i danni, ne rialzerà le rovine, la ricondurrà come era nei giorni antichi, affinché possegga il resto di Edom, cioè tutto il territorio che il Signore aveva destinato a dare loro. Ma questo non era solo per il popolo di Israele, dice, ma è tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome. Il Signore che farà questo, dice il Signore che farà questo. Questo è un piano, il piano di Dio. È il piano di Dio che lui ha già preparato. E per cui il piano di Dio non era soltanto per il popolo di Israele, ma veniva esteso a tutte quelle nazioni, a tutti quei popoli in cui era invocato il suo nome. Allora, in base a quanto indicato dal profeta Amos, Giacomo trovò alcune frasi appena citate e le conferma all'attenzione di tutti, la conferma all'attenzione divina, per benedire tutti i gentili. Tutte queste popolazioni che Amos faceva riferimento erano i gentili, cioè quelle nazioni disposte a invocare il Signore, a invocare il nome santo del Signore. In altre parole, si intravede il progetto di Dio, proprio pensato per salvare tutti gli uomini, non soltanto il popolo di Israele, ma senza l'osservanza della legge mosaica. Il pensiero di Giacomo fu di indicare come doveva essere una condotta cristiana in cui si rispecchiano i principi basilari della fede. Grazie. Cioè, Giacomo voleva indicare delle condotte particolari che ogni cristiano dovrebbe seguire e dove sono quei principi basilari, cioè la Magna Carta, se così possiamo dire, quelle direttive semplici che ognuno dovrebbe fare affinché percorre la volontà di Dio, anche nella vita quotidiana. Infatti la decisione consigliata da Giacomo è di accettare proprio queste cose che allora avevano deciso della conferenza e li riassume in tre punti, se così, fondamentali. I tre punti sono questi. Primo, la libertà. Non occorreva essere, diciamo, controllati o osservare la legge di Mosè, liberarsi da tutti i cerimoniali che erano usi dai giudei, perché loro volevano che la legge di Mosè fosse ancora applicata anche a queste persone che non conoscevano tutto quello che era la legge mosaica. Ma lui che cosa dice? Astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, quindi tenersi lontani dall'idolatria. Questo era quello che voleva, in poche parole, comunicare Giacomo, liberarsi da queste pratiche. Ma che cosa se ne fa della legge? Paolo ha parlato più volte di questo problema. E nel libro dei Romani lui ha proprio scritto in alcuni versetti, alcuni brani, qualcosa che riguardava proprio la legge di Mosè. La legge aveva un ruolo ben preciso, un ruolo importante e fondamentale. E difatti in Romani 7, capitolo 7, noi leggiamo questo. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, dice Paolo, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Allora, che cosa vuol dire? Che la legge ci fa vedere che siamo dei peccatori. È come uno specchio. In poche parole, il Signore ha dato la legge per dire ecco quello che tu sei. Ecco quello che tu sei. Ma c'è anche un'opera più importante della legge. Se la legge aveva quest'opera così importante di far sentire peccaminoso l'uomo, e soprattutto gli ebrei, perché loro l'avevano ricevuta direttamente dal Signore, in Romani 8:1-3 Paolo scrive queste parole. Non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, della vita in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Il Signore ha creato, se così, l'antidoto. Questa legge ci fa vedere che siamo peccaminosi, ma c'è anche la legge dello Spirito attraverso l'opera del Figliolo Gesù Cristo che ci fa vedere che c'è liberato, perché Lui ha vinto questa legge, ha vinto questa, se così possiamo dire, forza che aveva questa legge, ma Gesù l'ha vinto questo. Allora, libertà. Conosciamo che, come ha detto Gesù, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa è la libertà. Secondo punto, la purezza. La libertà non è licenza di fare tutto quello che uno vuole. Se noi abbiamo scoperto stamattina ancora meglio la libertà, che cosa significa, non è che noi possiamo fare quello che ci pare, ma una vita di santità mediante la fede in Cristo vuol dire astenersi dalla fornicazione, vuol dire anche
stare lontani da tutte quelle che sono le immoralità sessuali. Il mondo oggi ci dice altre cose. La società oggi ci dice altre cose. Nel giardino dell'Eden Dio li creò maschio e femmina. Oggi la società dice altre cose. E noi dobbiamo stare attenti a questo. Perché tutto quello che Dio ha detto in questo bel discorso che fa proprio nel giardino dell'Eden, l'uomo lo ha travisato, l'ha cambiato, e la Bibbia lo chiama proprio immoralità sessuale. Il terzo punto è la carità. Per le questioni di poco conto, non offendiamo inutilmente quelli che preferiscono certe forme cerimoniali. Astenersi dagli animali soffocati e dal sangue, dal mangiare sangue, in base all'insegnamento biblico secondo cui la vita è nel sangue, come è scritto in Levitico 17:14, perché il Signore disse la vita di ogni carne è il sangue, e nel suo sangue sta la vita, perciò ho detto ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessuna creatura, perché la vita di ogni creatura è il suo sangue. Dunque, chiunque ne mangerà sarà eliminato. Se i cristiani gentili fossero stati pronti ad attenersi a questi tre punti, a queste tre cose che praticamente Giacomo aveva elencato, aveva detto, sarebbero stati graditi a Dio ed avrebbero potuto intrattenere una migliore comunione con i cristiani giudei. Questo è importante, in quanto Giacomo non dice che la salvezza si arriva tramite queste pratiche, mentre i giudei cristiani volevano dire che si diventava cristiani se uno non praticava tutto quello che è la legge giudaica. Giacomo non sta dicendo questo, sta dicendo che per migliorare la comunione fraterna ognuno deve praticare questo tipo di discorso. Per cui che cosa vuol dire? Che la salvezza non si ha per mezzo della pratica di alcune cose, ma si ha per fede. Perciò quello che sta dicendo Giacomo vuol dire costruire una comunione tra credenti, anche di diversa estrazione. Una comunione per creare un popolo come il Signore desidera. Ecco perché Giacomo ricorda che la volontà di Dio è scegliersi un popolo consacrato. Così dice Giacomo. Dice, il Signore ha voluto scegliersi un popolo consacrato. Che cosa vuol dire un popolo consacrato? E io ho cercato nella Bibbia un po' di versetti che riguardavano, che potevano spiegare un po' che cos'è un popolo consacrato. Ne ho trovati quattro, almeno, molto importanti, e tutti quanti nel libro di Deuteronomio. Guardate che caso, diceva, non è un caso. Nel libro di Deuteronomio. Sapete Deuteronomio che cosa vuol dire la parola Deuteronomio? Nuova legge. Dice, ma come, stiamo parlando che la legge non ha così tanto... E poi non è quello. Forse ci porta fuori strada questo concetto, ma... Questo Deuteronomio, potete capire, è uno dei libri più citati nel Nuovo Testamento, almeno 70 volte. 70 volte noi troviamo dei brani del Deuteronomio, ed è un libro fondamentale, come cristiani dovremmo conoscere molto bene Gesù. Nel momento più difficile, se così possiamo dire, della vita sulla terra, qual è stato? Uno dei momenti più difficili di Gesù
è stato quando? Quando ha cominciato il suo ministero, è stato tentato. Lì c'è stato il momento in cui, se era un uomo, sarebbe caduto. Ma Gesù non è caduto. La tentazione di Gesù. E sapete Gesù come ha risposto a Satana? Come? E i versetti dove l'ha presi? Tutti in Deuteronomio. Questo è fondamentale. È una cosa spettacolare. Tutti in Deuteronomio. Allora, la cosa interessante è vedere adesso che cos'è il significato di un popolo consacrato. E il Signore lo dice. Capitolo 7, versetto 6. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Allora sappiamo che un popolo consacrato è il tesoro particolare del Signore. Anche se il Signore non gliene importa del tesoro, perché lui, ma lui per farci comprendere che cos'è un tesoro, per un uomo che cos'è un tesoro? È qualcosa di valoroso, qualcosa che ci tiene, e ci tiene tanto. Un tesoro particolare fra tutti i popoli. Questo è vero, riferito al popolo di Israele. Ma quando dice Giacomo dice che un tesoro particolare, che un popolo è consacrato, vuol dire che anche il popolo dei gentili, quelli che hanno invocato il nome del Signore, anche loro sono un popolo consacrato. Fanno parte di questa famiglia. Nel Deuteronomio 14,2 è scritto: poiché tu sei popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E voi se state qui stamattina non è perché siete venuti con le vostre gambe, il Signore vi ha scelto, ha voluto che voi state stamattina, che voi siate qui riuniti per avere questa comunione con il Signore. Il Signore vi ha scelti, voi siete delle persone che siete stati scelti fra mezzo a tanti. È la volontà di Dio. Non ne so io il motivo, ma il Signore ci ha scelti. Ancora 14,21 è scritto: non mangerete nessuna bestia morta da sé, la darai allo straniero che sarà nella sua città perché la mangi, o la venderai a qualche straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Pratiche della vita normale, ma che segnavano una scelta di vita per il Signore. Il Signore aveva dato queste regole, e queste regole facevano la differenza tra un popolo consacrato e un popolo che non lo era. L'ultimo versetto, Deuteronomio 26,19, è scritto: affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che ha fatte, quanto a gloria, rinomanza e splendore, e tu sia un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ti ha detto. Un popolo che abbia una rinomanza, un popolo che abbia uno splendore, un popolo che si distingue per tanti motivi, per tante cose che fa anche nella quotidianità, nelle semplici cose che fa. È un segno distintivo, un segno che ci pone in luce anche rispetto ad altre persone, altri popoli, come dice, è un popolo consacrato, e noi siamo un popolo consacrato. Dunque questi accordi dovevano aiutare la Chiesa a crescere senza frenare, senza porre problemi, senza mettere frizioni o creare diffidenze culturali fra giudei e gentili. Non fu
soprattutto un risultato di una sapienza umana di tutto quello che si è detto. E Giacomo ne fa anche il risultato, ne dice anche il motivo. Ma, come è scritto nel versetto 28, dice: lo Spirito Santo ha guidato il tutto, perché questa era la volontà di Dio. Questa conferenza c'erano tante persone importanti, anziani, c'erano gli apostoli, c'era anche Paolo che conosceva bene tutto il Vecchio Testamento perché era stato educato presso Gamaliele, un insegnante molto importante. È vero che c'erano anche dei pescatori, ma il Signore aveva fatto un buon lavoro con loro e lo Spirito Santo li stava guidando, e Giacomo sta dicendo proprio questo. Questo che è venuto fuori non è il frutto di una mediazione umana, ma perché lo Spirito Santo ha lavorato con loro ed è stato in mezzo a loro. E questo è la volontà del Signore, l'opera di Gesù Cristo. Paolo ricorda questo, proprio citando un versetto di Efesini 2,14, lui dice questo, dice: lui infatti, cioè Gesù, è la nostra pace. Lui che di due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Gesù è venuto su questa terra proprio per creare un popolo, uno solo, perché tutti potessero seguire le sue orme e i suoi insegnamenti. E non era così facile, lo sappiamo molto bene. Chi sono stati i primi che si sono opposti a Gesù? Gli ebrei. E lui ha dimostrato spesso che gli stranieri, cioè i gentili, erano più aperti al Vangelo. Erano più aperti. E questo ci ricorda anche un'altra cosa, che quando portiamo il Vangelo in un'altra cultura, in un altro contesto sociale ed economico, è importante che i requisiti che stabiliamo per una vita di fede siano quelli di Dio e non quelli della nostra vecchia natura. Per cui dobbiamo tenere sempre in mente qual è la volontà di Dio e non quello che penso io come persona abituata e cresciuta in un certo modo. Ma qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è, come ha detto Giacomo, avere una libertà che Paolo stesso li descrive in un modo particolare. In Galati Paolo parla proprio di questo, una libertà che è nel modo di vivere e di affrontare la vita secondo la volontà di Dio. E infatti in Galati 5, i versetti da 1 a 6 dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non ve lisciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi, che volete essere giustificati dalla legge, siate separati da Cristo, se siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Questa è una legge fondamentale che ogni cristiano la deve conoscere, perché è quella che scrive Gesù nei nostri cuori, nei cuori di un cristiano. La legge proprio che opera per mezzo dell'amore. Non è la legge mosaica. E concludiamo proprio con come si manifesta questa fede in un cristiano. Se noi siamo liberi, se noi siamo stati rigenerati, se noi siamo delle persone nuove, che cos'è questa fede per mezzo dell'amore? In Galati Paolo ne prende e ne riassume indettagliatamente tutti i punti. E lui dice questo, in Galati 5, dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Cioè non potete fare come vi pare. È vero che noi non dobbiamo vedere la legge come la legge mosaica come il mezzo per arrivare alla salvezza, ma non dovete vivere secondo la legge, secondo la carne, non dovete vivere come vi pare, in poche parole. Ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati dagli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne, perché la carne è desideri contrari allo spirito e lo spirito è desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifestate e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Sono fuori, dice Paolo. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dallo Spirito, camminate anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Questo è la volontà di Dio. Questo è quello che significa essere un popolo consacrato. E noi stamattina vogliamo dare lode a Dio per questo, per come ci ha scelti, per come ci considera e come noi dobbiamo vivere in questa società di grandi confusioni e di grandi situazioni di peccato. Vogliamo pregare. Signore Padre Santo, ti vogliamo ringraziare perché ancora una volta tu ci ricordi come dobbiamo camminare. Sì, è vero, siamo circondati da tante situazioni peccaminose, dalla società che ci indica delle direzioni sbagliate, ma noi vogliamo guardare a te. Vogliamo essere più che mai, Signore, guidati da te. Vogliamo ascoltare più spesso quello che ci dice lo Spirito Santo e non quello che ci dice la nostra coscienza. Vogliamo essere guidati da te, Signore, perché un giorno saremo con te, come tu ci hai detto, tu ci hai chiamati, ci hai scelti, ci hai presi da situazioni difficili, ci hai fatto vedere la verità, la realtà delle cose. E la legge ci fa vedere questo, quanto siamo peccaminosi. Ma tu hai fatto vedere anche l'opera del tuo figliolo, che ha vinto il peccato, che ha vinto ogni cosa. E noi vogliamo essere ancora oggi nella gioia, veramente nella gioia, perché tu ci hai posti al di sopra di ogni cosa, proprio per l'opera che ha compiuto Gesù sulla croce. Ti ringraziamo per questo. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.